www.joe.it e la storia continua. I prati marcitori nella pianura padana e lombarda. Penso che nessun soggetto possa esservi più interessante la curiosità di qualunque amatore delle cose agrarie, quanto al conoscere la coltivazione dei nostri portentosi prati marcitori, la qual coltivazione di certo fa onore sommo all'industria milanese, destando ammirazione e invidia anche in molti forestieri, sebbene appartengono essi a quelle nazioni presso le quali l'agricoltura, specialmente in questi ultimi tempi, ha fatto sorprendenti progressi. E di fatto, chi non può si stupire, apprendendo che da noi si trovò il modo di formare dei prati la produzione dei quali non è giammai interrotta? Che in quella stagione stessa in cui la stanca natura sta sonnacchiosa e intirizzata, l'agricoltore milanese, con tanto indicibile bravura e con tanto costante fatica, giunge a violentarla, forzandola, per così dire, a suo dispetto, a produrre rigogliose e verdeggianti erbe per il nutrimento del bestiame, anche in mezzo alle nevi e ai geli? Non tutti però i prati, in qualunque modo siano disposti, possono servire per le nostre marcite. In perché l'acqua, dovendo bagnare cotali prati continuamente per alcuni mesi con molto maggiore arte ed esattezza, si debbono questi appianare e disporre, a ciò che, stagnandovi essa, non vi allineino le malvagie erbe paludali in luogo di quelle buone destinate al nutrimento degli animali. Per la qualcosa, principalmente, ad osservare che il prato marcitorio non deve essere né sì piano da far stagno, né troppo inclinato sì che l'acqua precipiti e scorra giù troppo rapidamente, ma che tutta la superficie ne sia a un modo stesso bagnata e l'acqua si muova perennemente. Laonde ingegnosamente i nostri coltivatori divisero il prato in tanti piani dolcemente inclinati, ai quali diedero il nome di ale o piane. Nella parte più eminente del prato scavano la fossa maggiore, ossia la quadratrice, dalla quale poi col mezzo di alcune fossatelle, dette maestre, distribuiscono le acque egualmente sopra tutta la faccia delle mentovate ale. In due maniere si può formare una marcita: o creandola di nuovo riducendo qualche terreno lavorativo, oppure riducendo un prato irriguo all'uso di marcire. Arato il terreno, si lascia così senza che vi sia mestiere di alcuna altra operazione sino al principio di gennaio, quando però la terra non sia troppo indurita dal gelo. Allora, l'intelligente agricoltore o guardiano delle acque, al quale comunemente viene affidata la direzione di questa faccenda, principia a far scavare il fossato maggiore, ossia la roggia ad acquatrice. In seguito, stabilita la lunghezza delle piane o ale, convenevole alla loro larghezza, la quale comunemente non oltrepassa lo spazio di 9 o 10 braccia milanesi, con l'aiuto di certi paletti, contrassegna la dirittura delle linee delle fossatelle maestre o rogette e dei minori rigagnoli destinati a ricevere lo scolo delle acque, detti perciò da noi scolatori. Appresso si ara il campo per la seconda volta passandovi sopra con l'erpice, a ciò che la terra resti egualmente tutta smossa e le zolle siano interamente rotte e disfatte. Sul terminar di febbraio o sul principiar di marzo si ara il terreno per la terza volta ed erpicasi nel modo predetto. È da avvertire che il bifolco con l'aratro gira intorno ad ogni fila di quei paletti che segnano il luogo delle roggette, piegando sempre a mano destra e rovesciando così la terra verso le sopradette roggette, affinché le ali o piane cominciano a prendere la necessaria inclinazione. Purgata e assottigliata in così fatta maniera la terra e quasi ridotta in polvere, si dà principio a scavare la fossa maggiore. Questa fossa ad acquatrice, la quale si estende lungo la parte più elevata del campo, deve essere proporzionato alla quantità delle acque che deve ricevere, e il cavo della medesima deve essere di diritto per quanto lo porti la situazione del terreno, e le sue sponde hanno da essere inclinate affinché resistano così all'impeto delle acque e il fossato non si dilati di troppo. In seguito alla quadratrice cercasi e cavansi le roggette. Chi soprintende il lavoro stende una funicella da ciascuna parte dell'ampiezza delle medesime, indi con il badile, perpendicolarmente alla suddetta funicella, segna sul terreno una linea, tagliando la crosta del campo. Allora i contadini, disposti in fila uno dietro l'altro, cavano la terra circoscritta dai segni, finché tutta la fossatella resti così perfettamente compiuta. Siccome poi comunemente l'inclinazione naturale dei campi non è uguale in ogni sua parte, così per non essere obbligati al gravoso dispendio di trasportare molta terra, lasciandosi lungo essi canali alle chiuse, o ai sostegni, o sostegni gli uni dagli altri discosti 30 o 40 braccia. A ciascuna delle chiuse, tosto il prato sarà disposto, e si faccia un piccolo passaggio, ossia, come noi diciamo, una bocchetta, dalla quale l'acqua passi lentamente dall'una all'altra, infino a tanto che tutta la superficie del prato ne sia ugualmente bagnata. La larghezza di cotali bocchette non deve già essere la stessa in tutte, ma deve di grado in grado rimpicciolirsi in modo che, essendo per esempio la prima dell'ampiezza di 4 once, la seconda di 3, la terza di 2 o poco più. Le acque che si usano per l'adacquamento delle nostre praterie o sono derivanti da fontane o da canali detti navigli o direttamente da fiumi o finalmente dagli scoli d'altri poderi. Quando si eccettuano le acque del Vettabbia e di altre che si estraggono nel fossato di Milano, si può dire che le acque di fontana siano le migliori di tutte le altre. E l'oggetto interessante per la vegetazione delle erbe di una marcita non è soltanto di ottenere che l'acqua impedisca con il proprio modo il congelamento, ma è necessario altresì che non sia per sé stessa fredda. Così l'acqua di sorgente è la più opportuna a ottenere questo scopo. E avviene che, scorrendo essa per le vie sotterranee, ad una data profondità nei più crudi freddi del verno, conserva maggiori gradi di calore in confronto a quelle esposte alla freddura dell'atmosfera. Il giorno 14 del mese di febbraio di quest'anno, 1822, si è fatto l'esperimento sopra alcune mie sorgenti. Alle ore 6 del mattino il termometro di Réaumur all'aria aperta segnava 1,5 gradi sotto lo zero. Immerso il termometro nel tino della fontana, segnò gradi 10,5 sopra lo zero. Le acque dei navigli non sono così convenienti per il bagnamento delle marcite, come lo sono per l'adacquamento estivo, essendo queste molto fredde, molto più fredde delle acque di fontana. Si devono eccettuare quelle che si estraggono dalla fossa che circonda la città di Milano, giacché esse non solo perdono molto dell'originaria freddezza per tutte quelle materie suscettibili di una forte fermentazione, che entro vi cadono derivati dei cessi e degli scoli, delle lavature, delle cucine della città, ma depongono anzi sui prati un ferracissimo limo molto più potente di qualunque altro concime. Così si scrisse nel 1822 nei Dei prati del basso milanese detti a marcita. E questo è il funzionamento delle marcite. Un esempio: un fosso sorgiva nel territorio di Sillavengo, Novara, con tutti gli apparati acquadatori, le chiuse, le derivazioni attraverso i terreni di Tre Cascine. Le acque risorgive sono di proprietà privata o di consorzi che hanno precise regole di uso per l'irrigazione dei prati marcitori e delle risaie. La loro caratteristica principale è data dalla temperatura, che d'inverno non scende mai sotto i 9-10 gradi. Ciò consente l'irrigazione invernale per sommersione dei prati, che restano produttivi anche in questa stagione. Nell'arco annuale si arriva così a 8-9 gradi. È un progetto di marcita a ripiglio, con successione di canali maestri e di canali ciechi, cioè adduttori, dequadori e collatori, menavia. Dai canali adduttori l'acqua tracima dei bordi sui due lati in lieve pendenza, sulle ale, inondando le superfici e raccogliendosi poi in coli che la convogliono nel canale di ripiglio e così via. Oggi le marcite sono molto ridotte e sembrano destinate a scomparire. E il moderno sistema irrigatorio del canale Cavour nei pressi di Chivasso. Questo canale, uno dei maggiori della pianura padana, fu voluto dal conte Cavour e costruito tra il 1863 e il 1866. Esso ha consentito di ampliare l'irrigazione nel Vercellese, nel Novarese e nella Lomellina. Deriva le sue acque dal Po presso Chivasso e, scorrendo al limite dell'alta pianura, attraversa le province di Vercelli e Novara, raggiungendo il Ticino presso Galliate. È lungo 82 chilometri e ha una portata attorno ai 100-110 metri cubi al secondo e fa l'irrigazione a 154.000 ettari. Alimenta diversi canali minori come il Quintino Sella, il Montebello e il Vigevano. Moderne serrande a regolazione automatica lungo il Naviglio presso Ferrara e il cavo Fiume presso Guastalla. www.redigio.it e la storia continua.